Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport.
Cari amici di Raduni Sport, qui è il vostro Davide Boris e siamo qui pronti per questa 29esima puntata del nostro format Stop and Go, che è giunto alla sua penultima puntata. Andremo infatti in pausa il 2 giugno. Questo è un episodio molto particolare perché quest'oggi realizziamo un'intera e unica intervista per tutta la puntata, che durerà quindi 20 minuti, e il tema principale di questa puntata è quello di sport e politica, per cercare di capire in che modo i valori e le ideologie politiche influenzino e siano anche parte integrante dello sport. E ho con me oggi qui tre ospiti: Domenico Mungo, docente di lettere e storia e ricercatore di storia e letteratura contemporanea e antropologia sociale. Ciao Domenico.
Buongiorno a tutte e tutti.
L'autore Nicolò Rondinelli, che è già stato nostro ospite per il terzo episodio di Stop and Go e che ha scritto il volume Ribelli sociali romantici. Ciao Nicolò.
Ciao a tutti.
E Andrea Fumagalli della cooperativa del popolo di Cisliano in provincia di Milano. Ciao Andrea.
Ciao.
Io vi ringrazio per essere qui per questa puntata e per questa chiacchierata che realizzeremo nel corso dei prossimi 20 minuti. Vorrei subito partire con una domanda a Domenico per capire in che modo i valori politici sono sempre stati un po' collegati al mondo dello sport e soprattutto del calcio in Italia.
Questa è una domanda, diciamo così, propedeutica, ma anche abbastanza ovvia e giustamente necessario che tu la faccia per iniziare questa discussione. E effettivamente, da un punto di vista storiografico, antropologico, sociologico, non c'è stata mai una soluzione di continuità tra quell'immagine di significato unitario che in realtà non corrisponde alla realtà. Però per semplificare il concetto, diciamo che se vogliamo dare una data storica dell'inizio in Italia della partecipazione sociale di parte del popolo, soprattutto dei movimenti giovanili, anche alla declinazione ultras, quindi nel mondo delle curve, con una partecipazione attiva, colorata, rumorosa e molto spesso poi anche degenerata in atti di violenza, lo possiamo partire metodicamente con il febbraio del 1968, quando sulla rampa del rettilineo centrale dello stadio San Siro a Milano compare per la prima volta questo striscione con scritto Fossa dei Leoni, che è questo primo gruppo, diciamo così, con delle caratteristiche prettamente ultras legato al Milan. Naturalmente da quel momento in avanti ci sono stati soprattutto gli anni 70, che hanno quindi coeso e in un certo senso dato un imprinting molto specifico ai movimenti ultras, che hanno mutuato per esempio i nomi dalle formazioni politiche coeve, quindi Nome Brigate, Fossa, Ultras, Tupamaros, Boys, Fedain, Aficionados, eccetera. In un certo senso Settembre Bianconero, Rossonero, che si voglia, hanno sempre dato questa connessione politica in una direzione o nell'altra. Delle volte anche, diciamo così, per connotare un certo radicalismo di quello che si voleva rappresentare come gruppo ultras, e quindi si mutuava l'estetica e anche l'araldica, oltre che appunto la nomenclatura delle formazioni politiche. D'altro canto, a parte questo aspetto estetico e superiore e semantico, dobbiamo riconoscere al movimento ultras una presa di coscienza progressiva in questi 50 anni. Ovvero siamo passati da queste forme molto spontanee, che in certi aspetti ci indottavano, erano le stesse persone che facevano un'attività politica nelle università, nelle fabbriche, nelle strade, nelle piazze, nelle sezioni, nelle sedi, e poi si ritrovavano appunto anche allo stadio seguendo il colore di una squadra, dalle grandi metropoli come Milano, Torino, Genova, Roma, prendendo poi nella stessa provincia.
Quindi avendo visto magari da vicino una parte significativa della realtà tedesca, per esempio, mi sento di sottolineare proprio questo aspetto di commistione e di osmosi sociale e politica e anche culturale, mi viene da dire, tra la scena del tifo e la storia di una determinata realtà sociale. La Germania, che sì, negli ultimi anni ha mutuato molto gli aspetti storici, fenomenologici e culturali della scena ultras italiana, sia nelle sue manifestazioni più visive e soprattutto simboliche, ma la Germania calcistica è legata a doppio filo nel suo corso storico anche con quella che è stata la storia della Germania, soprattutto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e il XX secolo. Forse certa politicizzazione che alcune tifoserie tedesche hanno assunto, soprattutto negli ultimi decenni del Novecento, è dettata da una contrapposizione che forse più che da altre parti si è verificata in Germania proprio rispetto a frange neonaziste e il loro tentativo di penetrare più che da altre parti gli spalti degli stadi, giungendo talvolta anche a esiti tragici legati all'aspetto calcistico, sociale degli stadi, e che ha portato poi anche allo sviluppo di un determinato tipo di cultura del tifo in Germania, che magari potremo approfondire con il corso della discussione.
Ah. Quali sono poi le vere differenze tra come viene vissuto il calcio in Italia e come viene vissuto all'estero, nell'esempio che hai fatto tu con la Germania, mm-hmm. magari anche in altre nazioni, proprio nel modo di vivere il tifo e di creare delle tifoserie e comunque anche delle organizzazioni di tipo sociale?
Dunque, allora, l'esempio tedesco, che negli ultimi anni ho preso a esempio chiaramente nelle sue sfaccettature positive per quello che riguarda proprio i termini di partecipazione dal basso, ha certamente delle grosse potenzialità proprio nella misura in cui, essendo i club sia della Bundesliga che delle associazioni sportive, le categorie minori, permettono la partecipazione diretta dei soci tifosi nelle decisioni stesse di gestione, organizzazione e governo dei rispettivi club. Diciamo che questo aspetto è stato parte integrante della storia del calcio tedesco, essendoci fin dal principio, fin dalle origini del calcio in Germania, questo carattere fortemente amatoriale, dilettantistico. Ricordo che la Bundesliga è il campionato professionistico che in Europa è arrivato appunto molto dopo, diciamo nel 1963, rispetto alle altre realtà calcistiche in esame. Proprio questo aspetto legato al calcio amatoriale, al dilettantismo, ha fatto sì che si mantenesse questa caratteristica di partecipazione dal basso. Ecco. Diciamo che in Germania, rispetto ad altre realtà, l'ago della bilancia, seppur con fatica, sta cercando di pendere, grazie appunto anche all'azione dal basso dei tifosi, delle varie tifoserie delle squadre tedesche. Il fantomatico sistema 50+1 implica che il 50% più uno, quindi la maggioranza delle quote sociali delle sezioni professionistiche dei club tedeschi, delle associazioni tedeschi, debbano essere detenute dai tifosi. Quindi faccio un esempio: se il Bayern Monaco ha un grosso indotto economico da parte di colossi come Adidas, Audi, Allianz, eccetera eccetera, il 75% delle quote sociali del Bayern Monaco è detenuto da associazioni di tifosi che diciamo anche e soprattutto in sede di assemblea organizzativa decisionale, con il principio una testa un voto, ha sicuramente un valore non di poco conto proprio per mantenere quell'ago della bilancia a favore delle istanze più sociali del club, con tutte le contraddizioni che fanno parte certamente dell'essenza stessa del calcio in quanto fatto sociale totale.
Tra l'altro io ho notato che ci sono moltissime attività che vengono realizzate giorno dopo giorno, c'è sempre comunque una diffusione culturale molto sviluppata sul territorio italiano, però se ne parla veramente poco e quindi c'è modo di potersi avvicinare non attraverso i media mainstream, ma ci si avvicina a questo soltanto in altri momenti della giornata, magari leggendo il quotidiano locale oppure magari tramite quel post su Facebook di un amico che ti porta appunto a conoscere questa realtà. Cosa si può fare per cercare di diffondere sempre di più il calcio popolare, lo sport popolare e questi ideali, in modo tale che più persone possano conoscere tutto questo?
Il problema nel nostro settore è stato che molto spesso si è vista la relazione attorno al calcio e sportiva in generale come qualcosa del dopo, no? Per passare la domenica o fare una relazione più semplice, senza vedere però la prospettiva di impegno sociale. Quindi cosa si può fare? Si possono promuovere sicuramente più serate con autori dove si parla magari in maniera più cosciente dei temi, scambiandosi delle idee, degli esempi, che sono quelle che funzionano di più, e tentare di fare rete, come dicevo prima, la relazione anche con ambienti che magari si ipotizzino non troppo vicini al tema, ma non è detto che si possa confrontare anche quindi con assemblee non per forza affini a questi temi. Da cosa nasce cosa, quindi secondo me un seme buttato parlando anche di questi temi poi si può lavorare per creare progetti sul territorio, all'inizio piccoli, portando dei grossi esempi e facendo sì che le persone si responsabilizzino su progetti specifici, insomma.
E Nicolò, qual è la tua opinione in merito?
Guarda, riporto in realtà un messaggio di speranza. Il calcio popolare è nato e si sta sviluppando proprio in un periodo storico, quello che stiamo vivendo, che in un modo o in un altro da ormai diversi anni sta cercando di soffocare le forme anche spontanee di aggregazione sociale, proprio a partire da quella che è, mi viene da dire, l'architettura stessa dei territori, cioè quindi interi quartieri che vengono gentrificati, spazi di aggregazione storici come parchi, centri sportivi, muretti, insomma quant'altro, che vengono rasi al suolo per far posto a appartamenti di lusso, grosse catene commerciali, tutto in un'ottica poi di decoro pubblico, di ordine pubblico, anche mi viene da dire, che appunto funge poi da deterrente rispetto a tutta una serie di forme di aggregazione sociali spontanee di cui il calcio è da sempre produttore. Il calcio popolare, quindi, o meglio, preferisco chiamarlo calcio dal basso, perché il calcio di per sé è popolare, una la vedo io, può essere sicuramente un'arma non di poco conto, ma anche da un punto di vista proprio di promozione dell'aggregazione sociale, cioè quindi funge secondo me da recupero anche di quella dimensione partecipativa dal basso, cioè quindi tutto ciò che riguarda il calcio può essere esteso davvero a tutte quelle dimensioni che vanno oltre il mero aspetto del gioco. Domenico, anche da docente di lettere e storia qual è, penso che possa sottoscrivere questa cosa, ovvero che attraverso il calcio si possa spiegare una parte cospicua e significativa della storia dell'umanità, del mondo, per esempio.
Rispetto invece a quello che si diceva, a cosa si può fare, diciamo così, per contrastare, no, eventualmente certe derive del mondo del calcio, anche da un punto di vista prettamente, diciamo così, anche simbolico, no? Cioè, mi preme molto questo aspetto semiotico del calcio. La personalizzazione che viene fatta di situazioni, di culture, attraverso degli uomini in particolare, no? È molto interessante. Per esempio Elenio Herrera. Elenio Herrera fu un grandissimo allenatore dell'Inter, ma anche e soprattutto perché aveva questa grande capacità di leggere i tempi. Se noi facciamo un riferimento specifico alla nascita del movimento ultras in Italia, dobbiamo fare assolutamente riferimento a Elenio Herrera, perché capì a un certo punto che quelle organizzazioni dell'Inter Club potevano essere in un certo senso veicolati a un sostegno ancora più estremo, vistoso e particolare e caloroso. E quindi dal club moschettieri dell'Inter nascono poi come dissidenti o come la parte giovanile, per esempio le Fiore Nerazzurre, che diventeranno i Boys Sun. E quindi ecco, è un personaggio storico come Elenio Herrera che in un certo senso da lì in Italia per la nascita del movimento Ultra. Se ne rende in epoca recente, penso a personaggi come Klopp, per esempio, no? L'allenatore del Liverpool, che ha una visione, una welcome della realtà arguta, acuta. Lui non si limita a parlare del calcio, se non proprio nell'immediatezza o nel post partita, analizzando la partita, ma nel corso della settimana cerca di avere un rapporto anche culturale, letterario. E anche quella citazione, appunto, in cui mi ha chiamato in causa Nicolò, sulla storia della letteratura che racconta il calcio e viceversa. Ma noi possiamo anche affermare, Nicolò è un esempio, il calcio è narrazione. Ecco, allora questa è la modalità che noi abbiamo per poter raccontare. Il secolo breve, attraverso la storia delle scuole di calcio, può essere raccontato in una lezione di storia contemporanea meravigliosa. Possiamo andare a cercare le differenze etniche, culturali, politiche, storiche, folcloristiche, in certi casi, e raccontare un'epoca. Per cui queste sono delle cose estremamente interessanti che meritano anche un'attenzione.
Questa riflessione mi aiuta ad arrivare a una delle domande conclusive. La domanda è: per quale motivo c'è questo dilagante razzismo e fascismo a volte nel mondo del calcio e nello sport, e come si può fare a combatterlo facendo anche passare per di più ideali antifascisti?
Il fascismo, diversamente che le altre ideologie contrapposte, ha sempre avuto la finalità dell'essere convincente attraverso degli slogan e non attraverso il contenuto. Sono insegnato da Gabriele D'Annunzio, ahimè tristemente, che è stato il copywriter del movimento del regime fascista. Quindi poche parole d'ordine, anche molto confuse, superficiali, riescono a fare presa sulle masse. Quindi è questa la vera fascizzazione, forse, delle culture italiane e la penetrazione più semplice che ha avuto una certa ideologia fascista e reazionaria e razzista all'interno delle tifoserie.
Riflettendo anche su quello che hai detto, mi viene da pensare che molto spesso la tendenza di una tifoseria va a rappresentare un po' quello che è comunque la sua conformazione territoriale e, diciamo, geopolitica. Molto spesso ci sono state appunto delle tifoserie che sono molto più operaie e antifasciste proprio perché nascono in un periodo storico, in una determinata città che appunto ha determinati valori, e altre invece che proprio sono radicate con altri principi. Quindi, appunto, per fare questa domanda a Nicolò, ci sarà però modo di poter cercare di cambiare geopoliticamente un po' i pensieri di certe tifoserie e quindi della società, oppure questo imbarbarimento, come diceva Domenico, rischia di essere una cosa che non potremo controllare?
Sottoscrivendo tutto quello che ha detto Domenico, penso che buona parte delle responsabilità di questo imbarbarimento sia da imputare anche all'atteggiamento di certa sinistra, se vogliamo, cioè, senza entrare poi nella complessità della sinistra, però diciamo tenendo conto un po', almeno parliamo del panorama italiano, anche di quella che è stata poi l'evoluzione della stessa sinistra, quindi dal PC all'ingresso, concedetemi questa uscita, diciamo, della sinistra proprio in quelli che sono i salotti dell'alta società, e quindi il distacco da tutte quelle forme dal basso, quindi popolare, mi viene da dire, dalle fabbriche, i quartieri, certe curve di certi stadi per l'appunto, che hanno sempre rappresentato non solo il bacino elettorale della sinistra, di certa sinistra, ma anche proprio quella dimensione di partecipazione sociale dal basso di cui abbiamo parlato finora, diciamo, in questa discussione. E quindi certo imbarbarimento sociale ha avuto il suo corso a causa del fatto che certo modo di pensare, diciamo così, di sinistra si è allontanato sempre di più da quelle forme di aggregazione più spontanea, più popolare, spesso viste anche come corruzione di quell'ordine pubblico, di quel pubblico decoro di cui parlavo prima, cioè quindi il fatto che si nega qua per l'appunto in questa sede anche che la scena ultras, molto variegata e eterogenea nelle sue sfaccettature, però abbia fatto spesso e volentieri della violenza una delle sue caratteristiche fondamentali e fondative, diciamo, ma proprio nei termini, se vogliamo, anche di contrapposizione, che alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, sono state poi di fatto mutuate anche da quella che era la contrapposizione sociale nelle piazze, tenendo fede poi sempre al solito consueto discorso relativo al calcio come fatto sociale totale. Mi viene da dire, con il cambiamento delle varie epoche, i valori dominanti chiaramente hanno teso a pendere dalla parte appunto di quel, chiamiamolo, conservatorismo e autoconservazione, anche se vogliamo, di un oggetto, quello calcistico, che oggigiorno poi fondamentalmente fa gola al tardo capitalismo delle televisioni, degli sponsor, merchandising, a discapito invece di quella che è la rappresentazione sociale, che è niente meno che la comunità dei tifosi. La trasversalità del tifo e quindi il crescere poi progressivo nel corso della storia del tifoso come soggetto sociale che ha legittimato, di fatto e legittima ancora oggi, la portata culturale e sociale immensa del calcio, oggigiorno con questa tendenza sempre più forte, appunto, dicevo, di quelle che sono poi le dinamiche per lo più economiche e politiche di conseguenza, mette sempre più da parte il tifoso. Le azioni che abbiamo a disposizione sono quelle di cui abbiamo parlato oggi, quindi cercare di recuperare un po' quella dimensione, mi viene da dire anche politica, di riappropriazione del calcio, o meglio anche di appropriazione magari di certe sfere sociali del calcio che giunga per lo più dal basso.
E tra l'altro prima tu avevi detto, Nicolò, anche che è importante un po' cercare di riappropriarsi anche di quegli spazi urbani che vengono magari tolti appunto alle attività dei ragazzi, che possono avere dei campetti o dei luoghi in cui potersi riunire e ritrovare. E volevo appunto chiedere in merito a questo a Andy se come Cooperativa del Popolo avete realizzato delle attività di questo tipo per cercare appunto di incentivare anche lo sport e le attività per i ragazzi nel vostro territorio.
Sì, beh, noi abbiamo avviato una collaborazione con un'associazione che si chiama Riparco. È proprio nata questa associazione da degli operai che erano stati appunto cacciati dalla vecchia azienda che stava a Magenta, era un'azienda del gruppo SNIA, chiusa in maniera fraudolenta proprio perché sulla data di Expo si era vista quell'area come un'area idonea vicino alla stazione per stoccaggio merci, pullman, flusso di persone, quindi chiusa l'azienda, milioni di metri cubi lasciati lo sfascio, con un crawl a fianco che era quello degli operai proprio. I ragazzi usciti dall'azienda si sono auto-organizzati in questa associazione, i vecchi operai, con altre realtà del territorio per recuperare questo spazio. Noi come cooperativa abbiamo visto questa prospettiva, proprio un discorso sociale che poteva partire dal basso, abbiamo fatto un crowdfunding per riavviare e ridare questo crawl con un campo da calcio a 9 alla società, dove poter fare ancora attività sociali. Credo che queste piccole interazioni appunto tra un sistema politico, che è quello che a volte, e mi rendo conto anch'io facendo parte in un certo senso di una certa area politica di sinistra, appunto, chi è venuto prima di me ha fatto quel percorso che diceva Nicolò e ha lasciato un attimino stare la parte appunto sociale e di veicolo sociale del calcio e dello sport in generale. Tornare lì, tornare appunto alla relazione di questo tipo qui, secondo me è fondamentale proprio per anche cominciare a ragionare su un'alternativa. Cambiare adesso la situazione, diciamo, delle curve piuttosto che del razzismo nel calcio è uno specchio di quello che stiamo vivendo, come l'abbiamo vissuto negli anni, e credo che ci sono calciatori, sono anche società, dirigenti a massimo livello che possono avere una coscienza alternativa anche alla curva stessa, no? Posso solo tornare a quello che dicevo prima, che è fondamentale anche nel rapporto territoriale dare degli esempi. Per esempio, noi come cooperativa abbiamo avviato qualche anno fa una piccola squadra estiva che, grazie all'aiuto anche di collaborazione con la rappresentanza del Sant'Ambrose, la squadra di Milano, non so se tutti la conoscono, penso ormai è diventata abbastanza famosa, nata l'impronta appunto di quella che era in realtà legata a St. Pauli, che era quella di Lampedusa FC. I migranti che arrivavano a Lampedusa, qualsiasi Lampedusa, arrivavano a nord ad Amburgo e sono stati auto-organizzati in una squadra popolare. Sant'Ambrose ha fatto lo stesso a Milano e hanno regalato alla cooperativa una piccola rappresentanza. Abbiamo fatto il torneo estivo dell'oratorio, semplicemente anche lì in quel piccolo contesto, figurati, qualche sfottò a tema razziale è partito in un oratorio dove dici no, non c'è quella connotazione lì, eppure la società ormai esprime il suo rigurgito anche in certe situazioni una volta protette. Però a fine della partita i complimenti sono stati molti, quindi non è il discorso di contrastare magari a muso duro nel piccolo fascismo o dilagante rigurgito razzista, ma è semplicemente lavorare sotto traccia per piano piano dare degli input diversi. Solo un esempio può essere quella piccola scintilla che piano piano fa tornare a galla, non di trovarsi popolare più progressista, mi è da dire, a tornare lì insomma.
E visto che siamo giunti alla conclusione, io chiederei a tutte e tre se avete un messaggio da lasciare ai nostri ascoltatori che sono studenti universitari. Che cosa vuol dire parlare di sport, parlare di ideologia legata allo sport e al calcio soprattutto, ma non solo, e nella speranza anche che il calcio dal basso possa ispirare anche ad altri sport dal basso, come possono essere il basket, la pallavolo e altri sport che possono veramente anche necessitare appunto di un maggiore aiuto da parte dei cittadini per emergere sempre più, essere praticati dai giovani, perché tutti gli sport meritano una loro diffusione. Quindi io vi ringrazio per essere stati ospiti di questa puntata e per averci raccontato i vostri pensieri e le vostre conoscenze. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a te, grazie a tutti.
Ciao.
Stop and go.
Stop and go.
Stop and go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.